Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci al nostro consueto programma La Fontana del Villaggio. Affrontiamo oggi come prima notizia un argomento che sta diventando molto usuale nelle nostre famiglie, ma del quale forse non abbiamo fino in fondo consapevolezza. Quando tornerò? È la storia del racconto del lavoro di cura e dei suoi dolori. È la storia di Daniela, una mamma di due figli, che scappa di notte dalla Romania, la aspettano Milano e gli anziani, affidati alla cura di donne come lei, diventerà solo braccia, una mamma bancomat, che soltanto una tragedia riporterà a prendersi nuovamente cura della sua famiglia. Nel nostro paese, dice l'autore di questo libro, Quando tornerò, di questa testimonianza, l'autore Marco Balzano, nel nostro paese manca il welfare verso i lavoratori. Ma ci chiediamo mai cosa provino queste donne, i loro figli? Daniela se ne va di notte, risparmiandosi la fatica dei saluti, delle spiegazioni, della separazione. Lei sa perché lo fa, ma Manuel e Angelica, i due figli non più piccoli ma non ancora grandi, non possono, non vogliono capirlo. Dalla Romania a Milano Daniela arriva in pullman, è carica di pensieri e di paure, ma è certa di aver fatto la cosa giusta. Solo lei, col lavoro che andrà a fare e i soldi che manderà a casa, permetterà ai figli di studiare e costruirsi un destino diverso dal suo. Daniela, una delle tante, tantissime donne che partono dai paesi dell'est europeo per diventare per lo più badanti nei paesi dell'Europa occidentale. Secondo l'Istat, circa 1,2 milioni di lavoratori romeni vivono oggi in Italia. Manuel e Angelica sono due dei tanti, tantissimi figli che questa partenza trasforma in orfani bianchi. Oltre 350.000 in Romania, questi sono dati dell'UNICEF. Marco Balzano, scrittore, insegnante, ha dato la parola a loro, madri e figli. E il suo ultimo libro, Quando tornerò, è edito da Einaudi. È un romanzo familiare, così ce lo presenta. Vuole accendere un faro su un mondo silenzioso e invisibile che pure è sotto i nostri occhi, il mondo delle donne che si prendono cura, lontani dalla propria famiglia, dei nostri genitori, dei nostri figli, e che per questo rinunciano a prendersi cura dei loro, di figli, con un impatto emotivo da una parte e dall'altra che, dice l'autore, ho ritenuto importante raccontare. Un romanzo a più voci. La vicenda è narrata da tre punti di vista, quello di Daniela, quello di Manuel, quello di Angelica. Tra i protagonisti anche il marito, il padre Filippo, il nonno, la nonna, e poi dall'altra parte gli anziani e per un breve periodo i bambini che saranno affidati alle cure di Daniela, i familiari di questi che con lei si relazioneranno in differenti modi, le compagne di viaggio e di avventura, le altre donne romene che Daniela incontrerà a Milano, con cui si scambierà confidenze e con cui soprattutto potrà parlare la sua lingua in un paese lontano dove rischia di scomparire di smarrire la propria identità. Ecco, è un quadro proprio esatto della situazione. Il viaggio di Daniela non è di sola andata. Periodicamente, ma sempre più raramente, torna in Romania, carica di regali e di un crescente senso di stranità che la fa sentire straniera anche in patria, carica di quel dolore che solo chi le vuole bene sa cogliere. Nessuno si cura di chi prende cura, la mette in guardia sua mamma, anche lei un passato da badante. Sarà poi l'incidente di Manuel a riportarla definitivamente a casa, per ritrovarsi a prendere cura nuovamente di un figlio a cui dovrà e vorrà spiegare, mentre lui lotta tra vita e morte, perché lei non ha mai smesso di essere sua madre. Chiediamo all'autore come è nata l'idea di raccontare le vicende, le emozioni di una badante, un incontro, una vicenda personale. Lo spunto, dice, è nato semplicemente andando in giro, osservando quello che accade nei parchi di Milano e di tutte le nostre città la domenica mattina, gruppi di donne dell'Est Europa che si ritrovano con un sospiro di liberazione a parlare la loro lingua, a tirar fuori i loro cibi, per poi sparire nuovamente invisibili dentro le nostre case. Ho deciso di conoscerle meglio, di ascoltarle e raccontarle. Ho iniziato a studiare, ho intervistato studiosi, sociologi, medici, poi sono partito circa 2 anni e mezzo fa per la Romania. Ho messo piede in modo silenziato nel discorso migratorio e lavorativo. Ho visitato soprattutto la campagna rumena e la città di Iasi, interi paesi spopolati di donne che sono qui da noi, nel nostro mondo privilegiato, anagraficamente vecchio. Ho esplorato e raccontato la traiettoria della cura. Paesi interi in cui le donne sono tutte anziane e bambine, mentre quelle in età da lavoro appaiono solo nei cartelloni pubblicitari delle compagnie telefoniche. Paesi in cui i figli perdono la cura delle madri, che vengono a portare cura ai nostri figli, ai nostri genitori, ai nostri nonni. Donne che per il lavoro lasciano i figli, lo fanno per loro, che però spesso vivono quella partenza come un abbandono. Donne che vengono da noi a prendersi cura, spesso delle fasi estreme della vita, l'infanzia, la malattia, la vecchiaia, l'accompagnamento alla morte. Noi affidiamo a loro questo carico, senza però spingerci a riconoscere la complessità umana ed emotiva di queste donne, che vediamo solo per quello che fanno. Daniela, quando viene in Italia, si sente solo braccia. È sul sentire di queste lavoratrici della cura che penso, dice sempre l'autore, faremmo bene ad indagare. È proprio questo che ho voluto raccontare. Nel libro non si parla solo di Daniela. A Iasi, nei paesi intorno, dice l'autore, ho incontrato i bambini, le comunità di queste donne. Non potevano non ascoltare anche loro. La famiglia è il territorio in cui ciascuno rivendica le sue ragioni, ma nelle famiglie di queste donne si produce un nodo insolubile. La madre compie una scelta, un gesto di coraggio per i propri figli, ma questi spesso lo vivono come un abbandono. Si parla di loro come orfani bianchi, lo Emanuele, l'adolescente che soffre per lo più in silenzio di questa separazione. Lo è Angelica, la figlia cresciuta troppo in fretta. Vuole scappare anche lei. Le nostre badanti sono quasi tutte mamme. Non ci sono persone che fanno questo tipo di immigrazione senza avere figli, perché non si stravolge la propria vita in questo modo solo per se stessi. Queste donne partono, accettano la fatica e il dolore della separazione, un lavoro pesantissimo, per permettere ai figli di fare un salto, di solito ci riescono, perché i figli spesso, grazie ai soldi che ricevono, possono studiare, poi migrano anche loro. Il prezzo che queste donne pagano è quello di una vita passata altrove, diventando madri bancomat di figli che non vedono. È la vita delle donne dell'Est Europa, ma anche di tante donne che, anche da paesi molto più lontani, vengono a prendersi cura dei nostri bambini, dei nostri disabili, dei nostri anziani. È una storia che racconta anche la nostra storia. È la storia di un mondo che è cambiato rispetto alla civiltà da cui proveniamo, quella di Enea che quando parte si mette sulle spalle il padre Anchise. Questa immagine non ci rappresenta più, siamo cambiati, è la realtà, non è una colpa. Oggi Enea va al lavoro, torna alle 8 di sera, il padre Anchise ce l'ha sulle spalle, una madre che viene dall'estero, ha lasciato i suoi figli lontano, rinunciando a prendere in braccio loro. Spesso si ammalano queste donne per la fatica, ma anche per la lontananza. È il mal d'Italia, è un male diffuso, di cui tanti soffrono. A Iasi c'è una clinica che ho visitato, dice l'autore, e in cui ho raccolto alcune testimonianze. Lì vengono ricoverate e curate queste lavoratrici. Nel libro lo accenno appena, non mi soffermo. Quello che mi interessa di più è far luce sulla necessità di ascoltare queste donne, creare un welfare per queste lavoratrici. Oggi manca completamente. Basta pensare, queste donne non le vacciniamo, è come chiedere a una mamma di allattare impedendole però di mangiare. Sono le falle del nostro sistema in cui manca una considerazione del benessere del lavoratore, del suo mondo umano ed emotivo. Una considerazione tanto più necessaria nel caso di queste mamme lavoratrici lontane dalla loro famiglia e chiuse nelle anguste camerette delle case dei nostri anziani. Avrei potuto, dice l'autore, rendere questa storia molto più cruda e cruenta, inserendoci l'assistito che la molesta, il marito violento, il figlio che si droga. Ho deciso di non farlo, concentrarmi sulle dinamiche affettive e che fa scattare la lontananza di una madre. Ho deciso di scrivere un romanzo familiare che possa aiutare a riflettere, a migliorare la situazione. Agli uomini andrebbero aperti gli occhi come vanno chiusi ai morti, con dolcezza. Lo scrittore apre gli occhi con dolcezza al suo lettore. Sarà poi lui a dire se Daniela sia una madre di genere o una donna coraggiosa, se la Milano che l'accoglie sia la nostra città ideale oppure no. Il mondo ideale è quello di chi vuole, in cui chi vuol partire parte, chi vuol restare resta, ma non è un obbligo. Questo è un mondo lontano, altrimenti Daniela probabilmente sarebbe restata. Adesso una canzone di Cremonini, Buon viaggio.
L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Yeah. città scompare e l'orizzonte verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai.
In occasione della cerimonia di chiusura di Padova Capitale Europea c'è stato un annuncio particolare. Si è costituito un comitato promotore per far sì che il volontariato venga considerato un bene immateriale dall'UNESCO. Volontariato bene immateriale UNESCO, una candidatura, un annuncio del presidente Emanuele Alecci nel ricordo delle parole del presidente della Repubblica Mattarella, che il 7 febbraio 2020 apriva solennemente l'anno che ha visto Padova capitale europea del volontariato. Il volontariato è un'energia irrinunziabile della società. In un anno difficile caratterizzato dalla pandemia, il volontariato si è confermato il motore autentico e vero della società. Senza il volontariato non si sarebbe potuto far fronte al Covid. E come ultimo atto ufficiale, Padova, capitale europea del volontariato, ha dato vita ad un comitato promotore di questa iniziativa. Una proposta che poggia su solide motivazioni. Il volontariato è un elemento di crescita morale e civile di ogni nazione, è un bene prezioso, un capitale, un patrimonio da proteggere e sostenere, e per questo è necessario che il volontariato ottenga il riconoscimento UNESCO quale bene immateriale. Questa candidatura vuole avere l'appoggio e il sostegno di tutte le forze attive in Italia, a partire dal mondo istituzionale, politico, accademico, culturale, perché soltanto correndo tutti insieme si potrà raggiungere questo importante risultato, così spiega Emanuele Alecci. Quale ulteriore lascito di Padova Capitale Europea è stata presentata da Fondazione Zancan la nuova versione rivista e aggiornata della Carta dei Valori del Volontariato, che è stata pubblicata per la prima volta 20 anni fa, nel 2001. Vi era l'esigenza di riprendere un dialogo tra generazioni e che aiutasse a rimettere al centro una riflessione sul volontariato che in qualche modo si era bloccata. Così ricorda il presidente di Padova, capitale europea del volontariato. Una carta che si poggia su quattro valori: giustizia, carità, fraternità e generazioni. Una carta che raccoglie anche il contributo di idee ed esperienze maturate nel corso della pandemia e che si candida a essere strumento di educazione civica nelle scuole. E non a caso Tiziano Vecchiato, attuale presidente della Fondazione Zancanne, evidenzia come sia stato trovato un bel bilanciamento fra solidarietà umana e natura, così come fra diritti e accoglienza. Alessandra Amoroso, comunque andare. E con questa canzone anche oggi termina la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che tutti i giorni c'è il nostro programma di buone notizie alle ore 12 dopo il notiziario. Ci sono poi le repliche, lo streaming e il podcast. E un saluto a tutti da Carla Rossi.
Ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose. Risparmiare, ma giocartela fino alla fine.